In quello che era un sondaggio archeologico c'era una strada antica, basolata, conservata perfettamente.
Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava in modo esponenziale. Io non so spiegarlo bene, insomma.
Storie di strade riemerse e della prima strada europea, in una puntata che si intitola Antiche strade.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ancora ebri della festa di ieri sera per festeggiare i 25 anni di Radio 24, noi vi salutiamo e festeggiamo questo compleanno con due storie che parlano di strade, perché alla fine, adesso se volessi fare il poeta e il metaforico, la strada che Radio 24 ha compiuto in questi 25 anni è stata una strada non sempre facile, ma è una strada ricca di soddisfazioni. Io non sono qui ovviamente da 25 anni, perché 25 anni fa, avrei anche potuto, se fossi stato un po' precoce, fossi stato abbastanza talentuoso per farlo, ma non è successo. Ho cominciato qua nel 2010 e quindi tutto sommato un pezzettino della storia di questa radio me la sento addosso, così come se la sente addosso questo programma, così come se la sente addosso Anita Panizza, che è qui praticamente dal primo giorno. No, Anita mi ha fatto uno dal 2001, già temevo che fossi molto più precoce di quanto immaginassi, dal 2001, quindi sono 14 anni, sono 20 anni, 23 anni, direi che è assolutamente la più anziana qui in redazione, perché Paolo Corleone è qui invece dal 2017, da 17 anni, quindi 17, 23, io credo una decina facendo la somma degli anni prima e gli anni dopo. Federico Bernocchi è molto più recente, Luca Micheli idem, però insomma la festa di Radio 24 è una festa nostra, ma è una festa soprattutto vostra, degli ascoltatori che fate sì che questa radio continui a esistere, perché siete lì, ci ascoltate, ci rispondete, ci mandate storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. basta, ho finito il mio tempo per fare i compleanni, per fare gli auguri di compleanno alla radio, quindi lanciamo le storie di oggi. Sono due storie di strade molto antiche, uno è uno scavo archeologico che viene riportato in vita e ahimè però non come scavo archeologico ma come parcheggio, come deposito, e quindi alcune persone si incaponiscono e cercano di salvarlo. L'altra invece è la storia della strada più antica d'Europa, quella che noi, i nostri antenati, hanno percorso quando dall'Africa, dove tutto è cominciato, si sono messi in cammino per raggiungere questa parte del mondo. Auguri ancora alla radio, questa puntata si intitola Antiche strade, benvenuti. Era un sonnacchioso sabato pomeriggio settembrino del 1998 e mentre mi preparavo per uscire con degli amici, mi chiamò un altro amico, Virgilio. Era costui un po' particolare, ambiguo, e qualunque cosa dicesse bisognava sempre credergli al 50%, sia che affermasse che si era fidanzato con una velina, sia che affermasse che l'indomani sarebbe sorto il sole. Mi disse di raggiungerlo immediatamente perché a pochi chilometri da noi c'era stato un ritrovamento eccezionale. Lo incontrai in un posto convenuto. Andammo con la mia auto nella vicina località di Santa Palomba e prendemmo una stradina di campagna. Ci avvicinammo alla nostra meta, segnalata da grossi cumuli di terra che si scorgevano in lontananza. L'area era un cantiere maldestramente delimitato da un nastro bianco e rosso. Lo superammo e già il mio prudente scetticismo andava mutando in curiosità. Superammo un montarozzo di terra e quello che videro i miei occhi in quell'istante lo porterò sempre nel mio cuore, che per un istante si fermò. In quello che era un sondaggio archeologico, a circa 2 metri di profondità, c'era una strada antica, basolata, conservata così perfettamente che sembrava che il cantiere che l'aveva portata alla luce fosse invece stato allestito per la sua realizzazione. Sembrava quasi di percepire gli antichi operai che la fecero.
La cosa bellissima è che trovandosi questa strada a oltre 2 metri di profondità, e una volta che tu ci entravi ti isolavi dal contesto moderno, e quindi tu vedevi solamente questa strada e sullo sfondo il Monte Cavo, e praticamente c'avevi la visione che ci avevano 3.000 anni fa.
La direzione era est-ovest e guardando a est, cioè verso il Monte Cavo sulla destra, era pieno di scheletri riesumati da sepolture che gli archeologi chiamano a cappuccina, sepolture di epoca romana. Sul lato sinistro nulla. Scendemmo sulla strada e la magica atmosfera aumentava. Tutti gli scheletri che sembravano i custodi di questo antico segreto avevano il capo rivolto verso il Monte Cavo e i piedi verso il mare. Dopo l'iniziale smarrimento cominciai a fantasticare sulla valorizzazione di questo splendido sito. D'altronde la strada era stata scavata per un centinaio di metri ed essendo a 2 metri di profondità, chissà quali altre sorprese ci avrebbe riservato continuando gli scavi. E qui la prima doccia fredda. Mauro affermò che lo scavo era un sondaggio atto a bonificare il terreno da eventuali reperti archeologici e che lì si sarebbe realizzato il magazzino di pneumatici di una famosa multinazionale. Comunque il buon Mauro ci disse che l'unica speranza di salvare il sito era quello di renderlo di dominio pubblico. Più se ne sarebbe parlato, più speranze c'erano di salvarlo. Così nei giorni successivi noi tre ci impegnammo alla morte per i nostri propositi. Ci portammo più gente possibile, contattammo giornalisti che scrissero diversi articoli. Mauro, che era anche un attivista ambientale, cominciò a far interessare anche qualche politico. Nacque un comitato spontaneo per cercare di salvare la strada. Nelle settimane successive gli articoli proliferarono, ci furono anche un paio di interrogazioni parlamentari su questo argomento. Io mi ricordai di un mio compagno di classe delle superiori che sognava di fare il regista, Stefano, e che sapevo lavorare per una televisione privata a Latina. Lo chiamai e gli chiesi se poteva aiutarmi a realizzare un piccolo documentario, 10 minuti, su questo sito e su questa storia, invitandolo a venire a filmare il sito con una telecamera professionale e senza esitare accettò. Qualcosa nel frattempo stava cambiando. Fulco Pratesi fece 2 articoli pesantissimi su questo argomento sul Corriere della Sera, rendendo il tutto di dominio nazionale. Tutti questi sforzi però cominciavano a dare problemi nelle nostre vite private. Mauro spendeva molti soldi col telefonino, non c'erano le tariffe agevolate di oggi. Io trascuravo ragazza, famiglia, lavoro. Tutti noi del comitato avevamo problemi di questo tipo, ma stava per accadere un altro colpo di scena. Riuscimmo ad avere un appuntamento con un giornalista della RAI che si era dimostrato disponibile e interessato. Il problema è che lui voleva sapere tutto il giorno stesso e fui proprio io l'incaricato di contattarlo. Si dimostrò interessato, mi intrattenni con lui quasi 3 ore raccontandogli tutto. Arrivò da noi la domenica successiva e realizzò il servizio, anche se la sovrintendenza archeologica aveva provveduto a rimuovere gli scheletri. Implementò il servizio con alcune immagini 8 mm fornite da noi. Nei giorni successivi la doccia gelata. Il giornalista ci disse che aveva ricevuto forti pressioni per non mandare in onda il servizio. Ci disse che avrebbe provato, ma le speranze erano poche. La mattina di Pasqua del 99, l'ennesimo colpo di scena. Ci chiamò il giornalista della RAI dicendoci che essendo a Pasqua era riuscito a infilare il servizio e a ora di pranzo sul TG1 sarebbe passato. E così fu. Il servizio sollevò un polverone a livello nazionale, ancor più dell'articolo di Fulco Pratesi. I tempi sembravano ormai maturi per una vittoria. D'altro canto gli scavi continuavano a riservare sorprese. A 1,5 metri circa sopra e a fianco della già citata piazza ne venne trovata un'altra, più grossolana nella posa, meno recente. La prova ulteriore del periodo latino prima e romano poi. Nella piazza romana fu trovata addirittura un bel ninfeo.
Io ho avuto anche modo poi di parlare con Diego, che era l'archeologo lì, che stava lì, nello scavo, che poi purtroppo è stato mandato via quando si è schierato dalla nostra parte, e diciamo in modo informale mi ha detto che lì intorno a quella piazza ha anche trovato delle ceramiche votive, quindi lì probabilmente c'era un tempio, però non hanno poi proseguito lo scavo e purtroppo hanno chiuso tutto.
Tutti questi accadimenti deviarono le nostre energie sui progetti per la valorizzazione del sito. Sentivamo ormai la vittoria in tasca. Ma il 2 giugno, festa della Repubblica, una telefonata ci gelò il sangue. Le ruspe stavano richiudendo il sito. Noi ci precipitammo lì, era vero. Ognuno reagisce alle tragedie in modo personale. Io ero pietrificato, il sangue nelle vene era ghiaccio. Mauro piangeva come un bambino, le lacrime solcavano copiose le sue guance. La nostra antica amica, la strada, stava morendo. Ogni movimento di Benna della Ruspa era una coltellata. Stava tornando nell'oblio. Il temuto nulla osta era arrivato. Avevamo perso. Bitter Ruin si intitola questa canzone dei Diggers, che ci ha scelto ovviamente il nostro Luca Micheli per chiudere la storia di Egidio. Era una storia molto molto lunga quella di Egidio e abbiamo dovuto sistemarla, accorciarla un po' per potercela infilare in questa puntata, però direi che il succo c'era tutto. Pronto, ciao Egidio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Egidio, senti, la prima cosa che viene da chiederti è, già più o meno l'ho capito, ma me lo dici tu, che fine ha fatto questa strada? È stata ricoperta?
Purtroppo langue sotto un parcheggio, diciamo questo parcheggio annesso al capannone, che tra l'altro è stato dismesso dopo una decina di anni, quindi diciamo una battaglia persa per nulla, perché dopo 10 anni il capannone, per motivi logistici, è stato trasferito pochi chilometri distante, quindi adesso il capannone è abbandonato e la strada si trova, diciamo, tutelata dagli archeologi sotto questo parcheggio che comunque è dismesso.
Senti, vi sentite ancora con le persone protagoniste di questa storia?
Beh, con Josué sì, ormai diciamo è una frequentazione trentennale. Abbiamo fondato insieme ad altre persone un ecomuseo Lazio Virgiliano, dove cerchiamo di, diciamo, valorizzare anche la parte latina di questo territorio, che spesso è bistrattata, insomma, perché i latini sono molto molto sottovalutati sia a livello nazionale che locale. Questa è un'altra sfumatura che ho potuto cogliere di conseguenza alla storia che abbiamo raccontato.
Senti Gidio, tu non sei un archeologo professionista, l'archeologia è una tua grande passione.
Sì, no, assolutamente. Io come professione consegno cornetti, tramezzini la notte, quindi è tutt'altro. La mia è solamente una passione che è innata, insomma, non so da dove sia venuta, perché nessuno, né in famiglia né le persone che frequentavano la mia famiglia, hanno mai avuto questa passione, ma ce l'ho sempre avuta, perché poi è esplosa quando a pochi chilometri di casa mia hanno trovato quella bellezza, insomma, ed è rimasta, insomma.
Scusami, lavoro di notte vuol dire che fai turni? A che ora parti? Con un furgone, immagino.
Sì, io esco di casa alle 2 di notte e rientro, insomma, in orario indecifrato, su per giù verso ora di pranzo.
Ammazza, lunga.
Eh sì, infatti è un lavoro che fondamentalmente mi piace, però ti lascia veramente poco tempo libero,
certo,
e poco tempo per le relazioni sociali, eccetera, anche perché poi la sera comunque ti impegna un'oretta per fare gli ordini.
E a che ora vai a dormire, quindi, la sera, Egidio?
Io dormo un po' il pomeriggio, diciamo, dopo di pranzo, e poi la sera vado a dormire per stare un po' in famiglia anche verso le 9:30, 10, e mi risveglio alle 2, insomma.
Senti, mi sembra di capire, perché poi devo salutarti, che però la buona notizia è che non è stata distrutta, cioè là sotto a quell'ex capannone, sotto quel parcheggio, c'è ancora la strada.
C'è ancora, sì. Io spero che prima o poi, prima di partire, tra virgolette, riuscirò a rivederla, perché si potrebbe fare un bel parco archeologico lì. Tra l'altro poi l'hanno intercettata anche successivamente, dopo una decina d'anni hanno fatto dei sondaggi a Antonino Vicino, l'hanno intercettata anche lì, e lì però non ho avuto modo di vederla, perché l'ho saputo dopo che era stata già richiusa. Quindi, essendo comunque a circa 2 metri di profondità, si è sicuramente conservata per un bel tratto.
E allora speriamo davvero di poterla rivedere anche noi. Ti ringrazio davvero tanto, Egidio, per tutta questa storia. Non è usuale ricevere storie in cui si parla di antiche strade che vengono riscoperte. È stato un piacere leggerla e raccontarla. Grazie mille.
Grazie anche a voi.
A presto. Ciao, Egidio.
Grazie, ciao.
Ciao. Si intitola Old Road questo brano e ora lasciamo la parola per l'ultimo giorno di questa settimana alla nostra filosofa, in questo caso anche psicologa, Agnese Scappini.
La storia di Egidio ci racconta una cosa molto importante, che non sempre vince il bene. Noi apparteniamo ad una cultura e tradizione cristiana che ha una visione escatologica. Che cosa significa? Noi ci aspettiamo, guardando al futuro, la risurrezione, la rinascita, perciò abbiamo un'aspettativa positiva del futuro. Quando perciò accade qualcosa di negativo o quando abbiamo prova che il male può vincere, questo ci sconforta particolarmente e ci abbatte molto. Allora è importante ricordare che nella stessa Bibbia vi è scritto che il bene e il male ci è dato in ugual misura, ma che abbiamo anche una corrente che è stata lo stoicismo, ma tutta la tradizione orientale, ma soprattutto quella greca, che sposava una filosofia dell'equilibrio. Lo stesso Seneca, uno dei principali esponenti di questo stoicismo, ci dice che i moti dell'uomo sono talmente instabili che non bisogna né abbattersi troppo nei fallimenti, né celebrare troppo i successi, perché tutto passa. E questo è un insegnamento molto importante, perché se è vero che c'è una sconfitta, successivamente ci sarà una vittoria. La ciclicità che ci insegnano le stagioni.
Quello che sta venendo fuori è che Meta sta cominciando a combinare tutti questi tasselli, quindi la realtà aumentata, la realtà mista, i visori, questi futuri occhiali che usciranno, l'intelligenza artificiale, per creare un'esperienza d'uso nuova che va oltre a quello che è stato fino ad oggi l'utilizzo dello smartphone o del PC.
Per lanciare determinati modelli di intelligenza artificiale, le aziende dovrebbero chiedere il consenso agli individui e non basarsi sul cosiddetto meccanismo dell'interesse legittimo, che è quello per quale tu sei già in possesso di alcuni dati per un rapporto precedente e li utilizzi, salvo dare la possibilità all'individuo in un secondo momento di dirti di no.
Abbiamo creato un tool collaborativo tra i driver in cui Limolane inserisce il servizio all'interno del marketplace e i driver possono effettivamente prendere il servizio e erogarlo con le proprie vetture. Al contempo abbiamo aperto il marketplace, i driver tra di loro possono scambiarsi servizi per ottimizzare la propria flotta. L'abbiamo reso collaborativo.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Attenzione, prego. Tutti gli ascoltatori interessati a
risparmi, diritti,
pensioni, lavoro
e molto altro ancora
sono pregati di procedere al più presto al gate di Radio 24 per l'ascolto di Due di Denari.
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza
vi accolgono al gate tutte le mattine dalle 11 alle 12
e su Instagram con l'account Due di Denari
e con il podcast sulle maggiori piattaforme.
Please proceed a Radio 24 al più presto. Buon viaggio. Ops, scusate. Buon ascolto.
Auto nuova fiammante col suono nuovo. El DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Matteo Caccia racconta.
Qualche anno fa è uscito un libro per questo editore italiano che si chiama Iperborea, che è un editore che forse conoscerete e pubblica soprattutto testi del Nord Europa. È un libro che si intitola Per antiche strade. Se siete amanti di questo programma probabilmente l'avete già sentito, perché è un libro che io ho amato moltissimo. È un libro che racconta un manipolo di strade europee, cioè di antiche strade che percorrono ad esempio da Londra a Mosca, strade di cui si conosce poco. Quello che Matthijs Deyn dice in apertura del libro è che le strade americane hanno tutte un'epica incredibile, no? La Route 66, e tutti noi addirittura che non l'abbiamo fatta sappiamo come si va da una costa a un'altra, appunto, no? Il famoso coast to coast attraverso le strade che imperversano nei vari stati americani. Pochissimo si sa delle antiche strade europee. Si conoscono le strade romane, no? Si conosce la Appia, ad esempio, la Appia antica, la Appia nuova, però si sa poco di alcuni percorsi che i nostri antenati hanno fatto. E quindi in questa puntata, che si intitola Antiche strade, che ha aperto con il ritrovamento di un reperto archeologico, poi ahimè risotterrato nuovamente dalle ruspe, ecco, oggi vi voglio raccontare un pezzo preso proprio da questo libro, che si intitola Per antiche strade, e il capitolo si intitola Il precursore, e si immagina che cosa sia accaduto alle persone che dall'Africa, che è il luogo in cui siamo nati tutti, da cui veniamo tutti, in cui l'Homo sapiens ha preso forma, l'Homo erectus ha preso forma, direi, ecco, dall'Africa le persone hanno cominciato a spostarsi, solo che di fronte, per venire a nord, avevano il mare, avevano il Mediterraneo, e quella cosa lì era difficile da attraversare, soprattutto se, come all'epoca, non c'erano imbarcazioni. Allora tutti andavano verso est, andavano verso l'Asia, camminavano lentamente, forse a piedi, forse a cavallo, forse chissà con cosa, e raggiungevano l'Asia, ma poi in pochi tornavano verso sinistra, verso l'Europa, fino a che a un certo punto qualcuno lo ha fatto. Ecco, Matthijs Deyn ci racconta qual è probabilmente la strada più antica del nostro continente. Qualsiasi cosa possiamo immaginare è già accaduta una volta. Molto prima che i primi viaggiatori calcassero il suolo dell'Europa, il mare aveva già deposto naufraghi sulle sue spiagge. Cacciatori che abitavano sulla costa settentrionale dell'Africa, quando l'uomo non aveva ancora messo piede nel nostro continente, l'Europa. Sarà sicuramente successo che un Homo erectus sia scivolato in mare da una roccia, o che dopo un magro inverno si sia avventurato nello stretto di Gibilterra con l'intento di raggiungere la sponda opposta spingendo un tronco d'albero. La corrente avrà portato quel pescatore scivolato in acqua, o quel cacciatore a cavalcioni di un tronco, dolcemente ma irrimediabilmente lontano dalla terraferma, verso il mare aperto. L'acqua fredda lo ha avvolto, gli ha risucchiato la vita dalle gambe e dalle braccia, poi dai polmoni, dal cervello, dal cuore. E dove prima c'erano paura e terrore, è dilagato l'abbandono della preda che non si oppone più alla fine. Il gelo lo ha sopraffatto come una visione, un ricordo chiaro del caldo, della luce, che poco a poco svaniva in una morte indolore. La corrente ha trascinato i loro corpi come alghe fluttuanti verso l'oceano e lungo la più vigilosa costa occidentale d'Europa, verso nord, per poi deporli sui ciottoli di una baia o alla foce sabbiosa di un fiume. Corvi e gabbiani si sono posati su di loro e si sono rialzati in volo. Per giorni la pioggia fine ha lavato via la pelle putrefatta dalle ossa. Nessun essere umano li trova. L'Europa, in quei giorni, è solo degli animali. Anche se incidenti simili fossero accaduti solo poche volte in migliaia di anni, tutti gli infelici portati dal mare sulle coste di quell'Europa deserta avrebbero riempito un ossario di resti di migliaia di annegati, crani che, se allineati nell'ordine giusto, sarebbero apparsi via via un po' più simili al nostro, ma mai del tutto. Il primo gruppo di viaggiatori destinati a raggiungere vivi la costa non venne dal mare, venne via terra. Arrivarono a piedi qui in Europa, da est, lungo il litorale. Non avevano fretta, non avevano una meta. Passarono vivi e vegeti dove un tempo le onde deponevano gli annegati. In serene giornate di primavera, per esempio, con il sole sulla schiena e il mondo che si apriva verso nord. Il loro sguardo si volgeva a turno al limitare del bosco nell'interno, alle piccole pozze tra gli scogli, ai loro piedi o all'orizzonte davanti a loro, la linea di costa deserta che si protendeva all'infinito. Il vento di mare faceva increspare la pelle e drizzare i peli sulla schiena. Se spirava da terra, dai boschi di conifere, si levavano nuvole di polline. Ne sentivano il sapore sulle labbra. Respiravano il profumo di resina e l'odore di sterco e di pelli stese ad asciugare. Al loro avvicinarsi uno stormo di piovanelli si alzava in volo per poi posarsi di nuovo alle loro spalle. La risacca cancellava le impronte sulla sabbia. Erano i primi, ma poiché non lo sapevano, erano sul chi vive. Così si diressero verso nord.
Why are you
viaggia attraverso l'Europa viaggia sempre sulle orme di qualcun altro. Sotto ogni impronta ce n'è una precedente. Ma un giorno un gruppo di uomini arrivò per primo nel continente. Gli erbivori al pascolo li videro spuntare al limitare del prato. La più attenta delle mandrie studiò per un po' i nuovi arrivati, mai visti prima, li annusò, non riconobbe nessun odore, perse interesse e riprese a brucare. Non fuggì. Questo sarebbe accaduto in seguito. Quando successe, chi erano quegli uomini, da dove venivano, sono domande cui dagli anni 90 del secolo scorso sono state date risposte sempre nuove e diverse. In un articolo del 94, due ricercatori dell'Università di Leida hanno cercato di confutare le teorie più azzardate. Certi loro audaci colleghi sostenevano infatti che i nostri lontani cugini nella scala evolutiva scorazzassero dentro e fuori dall'Europa già da quasi 2 milioni di anni. Ipotesi più prudenti si limitavano a 1 milione di anni e c'era chi non si spingeva oltre il 500.000 di anni. I fautori dei diversi scenari discutevano animatamente tra di loro. L'articolo dell'Università di Leida intendeva porre fine a quella confusione. Sosteneva che non esistevano prove solide che attestassero la presenza di uomini in Europa oltre 500.000 anni prima. Il continente era un arido recesso del protopaleolitico, un cul-de-sac della preistoria, dove il tempo non aveva deposto altro che relitti. Uno sguardo alla carta geografica chiarisce che non si tratta di un'idea balzana. L'Europa era sempre stata una penisola remota e difficile da raggiungere, chiusa su tre lati da linee di costa. L'Homo erectus, un pervicace opportunista che quasi 2 milioni di anni fa, dall'Africa, aveva trovato la via del Medio Oriente, aveva piegato verso destra, penetrando in Asia, oppure si era installato sulle coste di qualche lago ai piedi del Caucaso, come Admanisi in Georgia. Chissà quante volte fece ancora avanti e indietro dall'Africa. Se allora avesse già perlustrato le coste e le rive dei fiumi dell'Anatolia, nel 94 rimaneva una domanda senza risposta. All'epoca, in ogni caso, non erano ancora stati trovati riscontri e l'Europa era ancora più lontana. La strada verso est moriva nel profondo e freddo sbocco marino del Bosforo. Chi voleva fare il giro lungo, cioè la costa settentrionale del Mar Nero, doveva non solo oltrepassare il muro del Caucaso, ma sapere che lassù imperavano inverni gelidi e poco propizi. E Gibilterra allora? L'Homo erectus, come testimoniano reperti rinvenuti in Algeria, aveva precocemente colonizzato la costa nord del continente africano e, dalla spiaggia dello stretto di Gibilterra, aveva sicuramente avvistato la penisola iberica, ma tutti quelli che osavano affrontare la traversata morivano annegati. Questa era l'Europa. La terra sulla riva opposta, abbastanza vicina da poterne distinguere il paesaggio eppure fuori portata. Negli anni di magra, quando gli animali erano difficili da stanare o scarseggiavano e i cacciatori nordafricani erano costretti a sopravvivere nutrendosi di pigne, fichi d'India, avena selvatica, avranno sicuramente guardato con curiosità all'altra sponda, a quelle montagne irraggiungibili. E si è tentati di chiedersi che cosa abbiano provato quei cacciatori, vedendo in primavera e autunno gli uccelli migratori volare da una riva all'altra, verso la montagna la cui cima era tanto spesso avvolta dalle nuvole. Anche gli avvoltoi volavano in cerchio fino all'altra sponda, per poi tornare satolli di cibo. Quei cacciatori vedevano allora come oggi tratti di pascolo semiaperti, in base all'ombra o alla vegetazione capivano dove scorrevano piccoli corsi d'acqua, dove si poteva presumere di trovare una grotta e chissà magari al culmine dell'estate i più attenti scorgevano la polvere sollevata da una mandria al galoppo. Guardavano in ogni caso con occhi di cacciatori, perciò avranno capito che si trattava di una terra come la loro, dove era possibile vivere e cacciare. E si saranno chiesti come sarebbe stato abitare lì, sull'altra riva, se ci vivesse qualcuno, dei, uomini, antenati. Chiudiamo con Fatboy Slim, questo pezzo molto lirico, molto bello, molto immaginifico anche per quanto mi riguarda, per quanto lo ritengo tale, di un testo scritto da Matthijs Deen, che è uno scrittore olandese, tradotto in Italia da Iperborea, in un libro che si intitola Per antiche strade, che era perfetto da mettere insieme alla prima storia di oggi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Come una marea.
successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Manuel.
Il mondo di Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Sono Manuel Agnelli e vi apro le porte del mio mondo.
Il mondo di Manuel.
Ogni domenica alle 19:15 qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, che è una storia che Francesca Zani ed Enrico Bergianti hanno raccolto per Radio 24 in un podcast che si chiama Come una marea, ed è la storia di Franco Mastro Giovanni, che era un maestro elementare che subisce tre TSO, cioè tre trattamenti sanitari obbligatori, e l'ultimo gli è, ahimè, fatale. Ci sono le telecamere nell'ospedale del Vallo della Lucania dove viene ricoverato, rimarrà legato per oltre 80 ore e ne morirà. Si susseguono sentenze che condannano medici e infermieri in più gradi di giudizio. Tuttavia la Corte d'Appello di Salerno nega il risarcimento ai familiari di Franco Mastro Giovanni, attribuendo l'edema polmonare, per motivo per cui è morto, a cause non correlate alla contenzione, cioè al fatto che fosse stato legato. Oggi scopriremo l'ultima fase del processo di Cassazione. State con noi.
L'ultimo grado di giudizio del ramo penale, quindi quello emesso con la sentenza di Cassazione del giugno 2018, si è concluso con la conferma delle condanne per sequestro di persona a carico di 10 infermieri e per falso ideologico, e sequestro di persona per 5 medici. 5 e non 6. Sull'ipotesi di reato di falso ideologico, la Cassazione ha infatti annullato la condanna nei confronti del dottor Michele Di Genio. La Cassazione conferma la condanna per sequestro di persona, ma annulla la condanna di Michele Di Genio limitatamente all'accusa di falso ideologico. Su questa ipotesi di reato, la Cassazione rinvia la valutazione alla Corte d'Appello di Napoli. Al momento di scrivere e di registrare questa puntata, siamo ancora alla ricerca della sentenza definitiva su questo specifico aspetto della vicenda che riguarda il dottor Di Genio. In Cassazione, Rocco Barone e Raffaele Basso sono stati condannati per i due reati a 1 anno e 3 mesi. Michele Della Pepa, Amerigo Mazza e Anna Angela Ruberto a 10 mesi. Per quanto riguarda gli infermieri, invece, a parte Juan José Casaburi, assolto definitivamente, e Antonio Luongo, deceduto, Giuseppe Forino, Nicola Oricchio, Alfredo Gaudio e Marco Scarano sono stati condannati a 8 mesi di reclusione. Antonio De Vita, Maria Cirillo D'Agostino, Antonio Tardio, Massimo Minghetti, Maria Carmela Cortazzo e Raffaele Russo a 7 mesi di reclusione. Per via della durata della pena, nessuno dei condannati è stato in carcere. Alla luce della sentenza di Cassazione del 2018, che ha chiuso la vicenda penale, e poi di quella civile del 2024, possiamo affermare che la giustizia italiana non ha al momento ritenuto provato il legame tra la contenzione e la morte di Franco Mastro Giovanni, nonostante il video e la testimonianza del medico legale Adamo Maiese. Ha invece ritenuto che Mastro Giovanni sia stato sequestrato, quindi su questo versante ha valutato che la contenzione di Mastro Giovanni fosse scorretta. La contenzione rimane un aspetto cruciale e controverso della cura psichiatrica, ancora oggi, dopo più di 40 anni dall'entrata in vigore della legge 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia. Una legge che ha rivoluzionato, almeno nelle intenzioni, la cura psichiatrica in Italia. La legge del 1978 era un superamento di una legge psichiatrica che risaliva al 1904. Ce ne parla Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale.
La contenzione, il fondamento legale a cui si appellano anche, che viene richiamata anche nella sentenza per la morte di Franco Mastrogiovanni, è un regolamento, a un regio decreto del 1904, il regolamento del 1908. Qual è la questione dibattuta anche in giurisprudenza, in dottrina, chi studia queste cose? C'è chi dice, come lo disse il giudice che ha scritto la sentenza su Mastrogiovanni, che la legge del 1904, che è la legge che istituiva i manicomi, e il regolamento del 1908 che regolava la vita, insomma il funzionamento dei manicomi, è ancora in vigore nell'articolo 60, in cui viene detto che la contenzione nel 1908 può essere risposta solo da un medico e deve essere usata solo in casi eccezionali. Quindi diciamo così, c'è chi ancora ritiene che quella legge, che quell'articolo sia in vigore, perché cos'è successo? La legge Basaglia del 1978, quindi quella che ha sostanzialmente abolito i manicomi, non ha formalmente abrogato tutta la legge. Quindi noi pensiamo, diciamo così, una parte, no, di, insomma, di chi pensa che quell'articolo non esista più, dice non è possibile pensare che sia in vigore l'articolo di una legge che disciplina un istituto, cioè i manicomi, che non esistono più. C'è invece chi dice no, la legge Basaglia non ha, la legge 180 non ha abrogato quella legge lì, quindi alcuni articoli possono essere ancora validi perché non sono stati abrogati. Questo è la grande diatriba che c'è anche tra professionisti del diritto e quelli che in questi anni si sono occupati di questa cosa. E infatti nella sentenza per la morte di Mastrogiovanni quello che viene scritto a un certo punto è: la contenzione è un atto medico, è un atto terapeutico. In questo caso non è stato un atto medico. C'è tutto invece un movimento, ci sono persone che per tanti anni hanno lavorato, professionisti di vario tipo, che dicono che la contenzione meccanica non è mai un atto medico, non è mai un atto terapeutico. Esiste la possibilità di fare a meno della contenzione. Ci sono reparti, servizi psichiatrici di diagnosi e cura in Italia che lo hanno dimostrato, che lo fanno e che lavorano così tutti i giorni, ma ancora non è diventata, diciamo, cultura condivisa.
Nella sentenza della Cassazione sul processo Mastrogiovanni, datata 20 giugno 2018, vengono riportate le parole del direttore sanitario dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, Pantaleo Palladino, in merito alla contenzione. Il ricovero in TSO è contenzione, quindi l'applicazione delle fascette è uno dei tanti sistemi che si applicano nella contenzione. Quindi il ricovero sanitario obbligatorio è una contenzione. L'avvocato Michele Capano commenta queste parole.
Mangiare, bere, essere legati, andare nel bagno, sono cose relative. L'importante è che tu stai qua per essere curato e noi sappiamo come ti si cura. Quindi che cosa ha stabilito invece quel giudice a Vallo della Lucania e poi la Suprema Corte, dopo la Corte d'Appello di Salerno? Che quella non è una terra di nessuno, che è invece un luogo all'interno di una struttura pubblica in cui si continua ad essere titolari di diritti, si continua ad essere titolari di una libertà che, se viene schiacciata oltre quello che il trattamento sanitario obbligatorio consente, può determinare una condanna per sequestro di persona. Ma appunto è faticoso da un punto di vista intellettuale come percorso, vagliela spiegare ancora oggi a quel direttore sanitario.
La tragica morte di Franco Mastrogiovanni è avvenuta a 31 anni dall'entrata in vigore della legge 180 del 1978, che è stata più volte citata nel corso di questo podcast. Qual è oggi la situazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura in Italia? Quale eredità ha lasciato la vicenda di Mastrogiovanni? Storie come questa potrebbero ripetersi? In realtà si sono già ripetute, come vi racconteremo nella prossima puntata.
Still with
La Yamina con un pezzo che si intitola Shadow of My Old Road, cioè l'ombra della mia vecchia strada, in una puntata che si intitola Antiche Strade, grazie a Francesca Zani ed Enrico Bergianti. Ascoltatevi il loro podcast Come una marea su tutte le piattaforme che usate per ascoltare i podcast. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma, ovviamente Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Soprattutto ancora tanti auguri a Radio 24, che oggi compie 25 anni. Noi siamo felici di essere parte di questa storia, che è più lunga di noi e di questo programma, ma a tutti gli effetti sentiamo di essere un corpo importante di questo compleanno, e quindi auguri a lei, auguri a noi. Linea al GR, torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!